Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo di oggi 13 novembre a seconda trasmissione. Questa trasmissione di Magia, stregoneria e paganesimo parleremo, accenneremo ad alcune questioni sul concetto di libertà e di felicità. Libertà e felicità sono elementi su cui scorre un po' tutta la filosofia moderna e antica, ma della quale noi vogliamo presentare soltanto alcuni aspetti relativi al discorso che ci interessa. Proviamo ad affrontare il primo aspetto, libertà e felicità, prendendole dalle massime di Epicuro, dai suoi scritti morali. Dice Epicuro: la felicità non dipende infine da altro se non dalla scelta di quella condizione di vita di cui si possa essere interamente padroni. Dura è la vita del soldato e sottoposta al comando d'altri. In continua tensione e trepida quella dell'oratore, non mai certo del successo. Perché dunque correre dietro a cose il cui esito è sempre in potere di altri? Ecco, questo è il concetto di felicità e il concetto di libertà. È quello di non essere sottoposti al giudizio di altri, né di dover far decidere il nostro successo da altri che non da noi stessi. Questa forma di felicità che è messa in luce da Epicuro non è altro che la forma di libertà, quella forma di libertà che noi vediamo esprimersi in Esiodo attraverso il fanete, attraverso Eros primordiale che rompe ogni legamento, ogni legame che gli impedisce di volare nell'infinito. E Epicuro ci mette in luce questo e dice: dura è la vita del soldato in quanto sottoposta al comando di altri e in continua trepidazione, ci dice Epicuro, è la vita dell'oratore che dipende dagli altri, dagli applausi, dalla accettazione delle sue affermazioni da parte di un oratore, da parte di chi lo ascolta. Se chi lo ascolta non lo approva, l'oratore è fallito. Se il soldato non trova l'approvazione di chi lo comanda, è fallito. E questa condizione che ci mette in luce Epicuro non è altro che la condizione che di ciò che nega la libertà, cioè il comando di altri, il comando di terzi. Ci dice ancora Epicuro: con più piacere va incontro al domani chi meno ha bisogno del domani. Cioè, è più facile affrontare il domani quando noi tiriamo fuori le forze da noi stessi e non abbiamo bisogno del domani, perché ciò che ci siamo costruito ci appartiene oggi. E siamo nati una volta, dice Epicuro. Due non è possibile nascere. Dovremmo eternamente non essere. Tu, che non disponi del domani, rinvii l'occasione dell'oggi. E intanto la vita ci sfugge. E ciascuno di noi, senza essere mai il padrone di un'ora, si muore. Per cui impadronitevi del tempo, perché impadronirsi del tempo è impadronirsi della propria libertà. E impadronirsi della propria libertà significa poter disporre, usare e decidere che tipo di tempo attraversare. Con questi scritti morali di Epicuro, cioè il discorso sulla non dipendenza da altri e sulla necessità dell'azione di oggi perché la vita ci sfugge, iniziamo questo discorso sulla libertà. Abbiamo messo due punti a fondamento della libertà e a fondamento della felicità. Primo, il non dipendere da altri nella costruzione del nostro domani. Secondo, l'azione nel mondo d'oggi. Ma se noi andiamo a vedere qual è la posizione dello schiavo, qual è la posizione della sofferenza, vediamo che lo schiavo o la sofferenza, anche di ordine patologico, la depressione per esempio, ci porta proprio a queste due condizioni: all'impossibilità della persona di costruire il proprio domani, di essere padrona di se stesso, e la persona sottoposta a tutta una serie di diktat che possono venire o da altre persone o da propri problemi personali, problemi di coscienza, sensi di colpa o quant'altro che le ingabbiano. E questa condizione è la condizione psicologica dello schiavo, quella che è la condizione fisica dello schiavo. Per cui la libertà che ci dice Epicuro è una libertà abbastanza antica, siamo da alcune centinaia d'anni prima del cristianesimo. Però questa libertà a un certo punto viene a mancare, e viene a mancare attraverso un processo di distruzione della società civile, che passa attraverso proprio la filosofia, passa attraverso il cristianesimo. Noi abbiamo per esempio un concetto del corpus hermeticum che ci parla dell'impossibilità delle persone di disporre di se stesse e del proprio corpo. Ciò che vi leggo è dal corpus hermeticum, definizione di Asclepio al re Ammone su Dio, sulla materia, sul male, sul destino, sul sole, sull'essenza intelligibile, sull'essenza divina, sull'uomo, sull'economia del tutto, sui sette astri, sull'uomo secondo l'immagine. Ebbene, in questo trattatello del corpus hermeticum noi vediamo come la filosofia neoplatonica e la tarda filosofia sta separando l'uomo dall'anima, l'uomo dalle proprie sensazioni, dalla propria percezione, per cui l'uomo dalla sua stessa felicità, separa il corpo dalle tensioni emotive che chiamiamo anima, dove le sue tensioni emotive non sono espresse dal corpo come nella filosofia epicurea, ma sono assolutamente separate, dove il corpo sembra quasi essere una prigione. Dice al punto 14: tutti questi demoni hanno ricevuto in sorte il potere sulle vicende e sui disordini della terra. Vi operano ogni genere di scompiglio per le città e le popolazioni in generale e per ciascun individuo in particolare. Rifoggiano infatti a loro piacimento le nostre anime e cercano di risvegliarle penetrando nei muscoli, nel midollo, nelle vene, nelle arterie, nel cervello stesso, fino alle viscere. 15. Quando ognuno di noi nasce e riceve l'anima, viene preso in consegna dei demoni che sono in servizio in quel preciso istante, quelli cioè posti sotto il comando di ciascuno degli astri. I demoni infatti si danno il cambio senza sosta, non rimangono mai gli stessi a servire, ma ruotano. Questi dunque entrano nelle due parti dell'anima attraverso il corpo, la perturbano ciascuno secondo la propria energia. Solo la parte razionale dell'anima resta libera dal dominio dei demoni, atta a diventare dimora di Dio. Cioè, noi vediamo in questa parte del corpus hermeticum dove non esiste nessuna intelligenza, nessuna capacità dell'uomo di usare il proprio corpo e di usare la propria anima. Pertanto abbiamo una separazione assoluta dell'uomo dal proprio corpo. L'uomo è schiavo di questi demoni che, impossessandosi della sua anima, che impossessandosi del suo corpo, gli fanno fare quello che lui vuole, che loro vogliono. Questa è l'essenza stessa dello schiavismo, cioè non essere e non poter disporre nemmeno del proprio corpo, nemmeno della propria anima, nemmeno delle proprie pulsioni. E il corpus hermetico parte proprio dal presupposto che il Dio, il creatore e forze esterne all'uomo in realtà hanno il dominio sull'uomo, hanno il dominio sul suo corpo, hanno il dominio sulla sua anima. Una cosa che era inconcepibile per Epicuro E infatti questi scritti del Corpus Hermeticum vanno all'interno di quella che è la filosofia neoplatonica, in cui il demone di Socrate, che abbiamo nell'Apologia di Socrate, dice a Socrate che cosa deve o non deve fare. Socrate non è le tensioni psichiche che lui esprime, non è le tensioni emotive che lui esprime, non è Socrate la sua anima, ma è il demone che si è impossessato di Socrate e che dice a Socrate cosa deve o non deve fare. Questa ideologia, che comincia con Platone e che sembra quasi una butada, cioè una cosa secondaria rispetto all'insieme dei discorsi platonici, avrà degli effetti devastanti proprio nella storia. E noi vediamo che la libertà viene a mancare proprio nel momento stesso in cui Socrate decide di non essere più padrone di se stesso, ma decide che un soggetto terzo, un soggetto diverso da lui, sia padrone di lui stesso, cioè il suo demone. E questo, che va a negare tutta quella che è la filosofia antica, cioè il daimon come espressione dell'individuo, ha delle situazioni veramente distruttive. E ha delle situazioni distruttive proprio perché vengono prese oltretutto in mano dal cristianesimo, che le integra con quella che è la filosofia ebraica, quello che è l'orrore della Bibbia, e va a distruggere proprio l'uomo. Noi abbiamo in effetti nel cristianesimo tutta l'ideologia di Paolo di Tarso, che nega la libertà dell'uomo per sottometterli all'autorità. Dice Paolo di Tarso nella lettera ai Romani: doveri verso l'autorità, ognuno sia soggetto alle autorità superiori, poiché non c'è un'autorità che non venga da Dio, e quelle che esistono sono costituite da Dio. Perciò chi si oppone all'autorità resiste all'ordine stabilito da Dio, e coloro che resistono attirano la condanna sopra se stessi. E ancora sempre Paolo di Tarso: schiavi, obbedite in ogni cosa i vostri padroni. E ancora in questa è la lettera ai Colossesi, e nella prima lettera di Pietro: schiavi e servi, siate sottomessi con ogni rispetto ai vostri padroni. E sempre ancora andando avanti, abbiamo schiavi, e gli schiavi siano sottomessi ai loro padroni in tutto, cerchino di piacere a loro, non li contraddicono, non li frodino, ma si diportino sempre con perfetta fedeltà per far onore in tutto alla dottrina di Dio. Sempre Paolo di Tarso, lettera a Tito. E ancora gli schiavi, con gli schiavi, tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di rispetto, affinché non si dica male del nome di Dio e della sua dottrina. Paolo di Tarso, lettera a Timoteo 6:1-2. Cioè, arriva il cristianesimo e arriva a negare l'uomo, la libertà dell'uomo e per conseguenza la felicità dell'uomo. Il cristianesimo si entra nella filosofia neoplatonica, si prende quello che è l'aspetto più deteriore e lo fa proprio. Ma perché il Paolo di Tarso arriva, specialmente Paolo di Tarso, ma noi abbiamo per esempio anche Gesù di Nazareth in Matteo 22, allora il re, cioè Gesù che si identifica col padrone, col re, pieno d'ira, mandò le sue milizie, fece sterminare quegli omicidi e bruciò la loro città. Matteo 22:7. E ancora Gesù, sempre per bocca dell'ipotetico re di cui egli si identifica, e Matteo dice: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nel buio, ivi vi sarà pianto e stridor di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Cioè, questo concetto della schiavitù fisica, della schiavitù dell'uomo, è un concetto proprio del cristianesimo, fatto proprio anche da posizioni ideologiche che precedono il cristianesimo, come il neoplatonismo, come il discorso di Ermete Trismegisto del Corpus Ermetico, come anche nel discorso gnostico. E Paolo di Tarso arriva ad affermare questo partendo da un'altra condizione, dice Paolo di Tarso: ecco, io vi svelo un mistero, noi non morremo tutti, ma tutti saremmo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Cioè, in pratica, quello che ci dice Paolo di Tarso, dice che noi altri non moriamo. E quando dice che non moriamo, attenzione, noi col corpo fisico non moriamo. Squillerà, va avanti Paolo di Tarso, infatti, la tromba e i morti risorgeranno incorruttibili. E noi saremo trasformati, perché è necessario che questo corpo corruttibile si rivesta di incorruzione e che il nostro corpo mortale si rivesta di immortalità. Quando questo corpo corruttibile avrà rivestito di incorruzione e questo corpo mortale sarà rivestito di mortalità, allora avrà compimento la parola che fu scritta: la morte è stata assorbita nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma sia ringraziato Dio che ci dà vittoria mediante Signore nostro Gesù Cristo. In pratica, dice Paolo di Tarso, noi non moriamo. Ed è i Corinti 15:53-57. Or dunque, tutte le volte che voi mangerete questo pane e bevete questo calice, celebrerete la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia questo pane e beve il calice del Signore, indegnamente sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ognuno dunque esamini se stesso, e così mangi di quel pane e beva di quel calice, perché chi mangia e beve senza discernere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Qui cominciano i primi problemi per Paolo di Tarso. Perché? Perché Paolo di Tarso si sta accorgendo che la gente invece sta morendo. Per cui dice a sto punto, se Gesù dice che noi non moriamo, che il nostro corpo non muore, perché la gente mi sta morendo così a bizzeffe? E questo comincia, allora vuol dire che questi qua hanno mangiato il corpo di Cristo senza essere perfetti, altrimenti non sarebbero morti, ci sarebbe stata la risurrezione. E allora, infatti, nella lettera ai Tessalonicesi, Paolo di Tarso dice: ecco, perciò cosa vi annunzio sulla parola del Signore, noi, dice Paolo di Tarso, i viventi, i superstiti, alla venuta del Signore non saremo separati dai nostri defunti, poiché il Signore stesso, al segnale dato alla voce dell'arcangelo e alla tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo, poi noi, i viventi, i superstiti, quelli che non sono morti, assieme ad essi saremo rapiti sulle nubi in cielo verso il Signore, così saremo sempre con il Signore. E quando comincia a morire la gente, naturalmente Paolo di Tarso comincia ad avere qualche dubbio. E qualche dubbio comincia ad averlo anche quando il suo corpo comincia a deteriorarsi, a deteriorarsi, a deteriorarsi, a deteriorarsi. E infatti, a un certo punto, dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Sia rese grazie a Dio per Gesù Cristo Signore nostro. Dunque io stesso con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne servo la legge del peccato. Romani 7:24-25. Dunque il corpo di Paolo di Tarso sta per morire, è vecchio, disperato, è vissuto di impotenza, dunque non risorgerà, cioè non salirà al cielo, non sarà uno dei sopravvissuti, e allora trova un'altra soluzione: liberarsi dal corpo. E il cristianesimo costruisce la schiavitù, nega la felicità in Epicuro proprio attraverso la separazione di anima e corpo. Il corpo separato dall'anima può essere reso schiavo affinché l'anima si liberi da questa schiavitù. E abbiamo a questo punto il trionfo del cristianesimo nella storia, e abbiamo tutta quella manipolazione mentale che costringe gli individui alla sottomissione a quest'idea di doppiezza di anima e corpo. Una doppiezza che arriva a produrre delle aberrazioni immani, delle atrocità infinite. Le donne, chiamate streghe, e gli eretici vengono bruciati sul rogo affinché la loro anima sia salva, cioè si brucia il loro corpo per salvare la loro anima, si distruggono intere civiltà, si macellano interi popoli, si sventrano donne, li si estrae i bambini dalla pancia, si massacrano interi popoli per salvare la loro anima. La schiavitù è completa. Ebbene, in tutto questo processo esiste invece comunque il ricordo della libertà. Un ricordo della libertà che può essere fatto solo in una condizione: chi ha assaporato la libertà. E in questa condizione noi ci apprestiamo ad affrontare Boezio. Boezio vive una situazione molto strana, questo filosofo che scrive La Consolatio della Filosofia. La Consolazione della Filosofia. Boezio è considerato forse l'ultimo dei filosofi pagani o il primo dei filosofi cristiani, a seconda dei punti di vista che noi, che persone vogliono assumere. In realtà è un figlio del suo tempo. Un figlio del suo tempo in cui egli conosce una libertà che gli viene negata e sta vivendo la prigionia. E in Boezio noi abbiamo la nascita del primo concetto di libertà dopo l'avvento del cristianesimo, dopo l'avvento dell'assolutismo cristiano. Boezio viene preso, viene messo in galera e scrive nella sua Consolatio: con quante briglie governi le cose la natura potente, con quali leggi conservi provvida l'universo immenso e renda compatti i singoli elementi stringendoli con un nodo indissolubile. M'è gradito ora di esporre con armonioso canto sulle corde flessibili della lira i leoni punici, benché si adattino a portare belle catene e a prendere il cibo presentato dalla mano dell'uomo e manifestino rispetto per il minaccioso domatore, abituati come sono a sopportare le sue frustate. Una volta però che il sangue abbia bagnato le loro orride fauci, ritrovano allora il coraggio sopito e riprendono coscienza di sé lanciando potenti ruggiti. Liberano il collo dalle catene infrante e il domatore, sbranato dai loro denti, avido di sangue, è il primo a sperimentare la furia rabbiosa. Questo anelito di Boezio è l'anelito di una persona che sta in galera. La persona che sta fisicamente in galera non sta fisicamente in galera con le sue emozioni, con la sua anima, mentre il corpo è libero. Viceversa, non è libere le emozioni e l'anima mentre il suo corpo sta in galera. La condizione della galera, la condizione della circoscrizione, del corpo circoscritto, è tale da impedire sia l'espressione delle emozioni sia l'espressione della corporeità. Ed è in questa condizione che Boezio sta vivendo, e la sta vivendo dopo aver sperimentato la libertà, dopo aver sperimentato il suo essere padrone di se stesso. Ebbene, Boezio sta sperimentando quella schiavitù che i cristiani sottoporranno tutti gli esseri umani. Il problema in Boezio è che lui ha il ricordo di cosa significa non essere schiavi. Lui non è la gallina nata in gabbia. Lui è la gallina che poteva correre libera e che viene messa in gabbia. E infatti, quando nella seconda parte del suo canto Boezio parla dell'uccello, dice: l'uccello che garrula, che garrulo, cinguetta sugli alti rami, vien chiusa all'interno di una gabbia, benché l'uomo se ne prenda amabilmente cura e con affettuosa sollecitudine gli porga bevande mescolate con miele e cibi abbondanti, se però, saltellando nel suo angusto graticcio, riesce a vedere le care ombre dei boschi, calpesta con le zampe i cimbi sparsi e sconsolato cerca solo i suoi boschi sospira con tenero canto. Ed è esattamente il sospiro che ha la persona dentro la gabbia. Ma la persona dentro la gabbia può avere quel sospiro soltanto perché ha il ricordo della libertà. Quando gli esseri umani vivono gabbie psicologiche, gabbie emotive, non hanno il ricordo di ciò che significa non avere quelle gabbie. non hanno l'idea di che cos'è la libertà emotiva, non hanno la capacità di percepire quanto spazio potrebbero percorrere le loro emozioni, e allora pensano che regole morali, imposizioni, obbedire agli ordini di un padrone, come ordina Paolo di Tarso, sia espressione della propria libertà, e non si rendono conto quante forze hanno dentro che si ribellano, che bruciano, che soffiano. E i cristiani identificano questo con i loro demoni, con i demoni che impediscono loro di obbedire alla morale del loro Gesù, alla morale distruttiva della loro specie. E il cristiano vive questa contraddizione, vive una vera e propria galera in cui le sue tensioni e le sue pulsioni non hanno la possibilità di espandersi. Il suo sapere, la sua conoscenza, il cristiano non sa nemmeno che farsene, non ha il piacere di conoscere le cose, perché la conoscenza del cristiano, del devoto, inizia e finisce là dove Dio gli rivela la verità. Per cui, quando il cristiano è sottomesso a questo, è sottomesso con il suo corpo, e il suo corpo manifesta la malattia, manifesta tutta una serie di patologie dovute alla sottomissione, e nel sottomettere il suo corpo sottomette le sue emozioni, distrugge le sue emozioni, distrugge la sua anima, perché la sua anima deve avere il piacere di Dio. Ma se il piacere di Dio gli uccide le passioni, gli uccide le pulsioni della sua stessa anima, il cristiano non ha nessun piacere nella sottomissione. L'unico piacere che può trarre dalla sottomissione è quella di sottomettere altre persone più deboli al suo piacere di sottomettere. Però se una persona invece ha l'idea di che cos'è la libertà, di cosa significa poter manifestare le proprie pulsioni, e nel manifestare le proprie pulsioni ha esercizio, ha piacere a divenire nella manifestazione delle proprie pulsioni, è quella persona, come dice Boezio, il virgulto, una volta piegato da mano robusta, china la sua cima verso terra. Ma se si ritrae la mano che lo tiene piegato, la cima si raddrizza ed esso torna a volgersi al cielo. Dunque, chi ha il piacere di se stessi, chi ha il piacere delle proprie scelte, il piacere della propria anima, il piacere della propria vita, e la libertà di farlo, gli viene negata, perché una mano piega le sue pulsioni girandole verso terra, come quella mano si ritrae, subito le sue pulsioni esplodono nella vita. Ed è esattamente il messaggio che ci viene dato da Boezio. Scende a sera Febo nelle onde dell'Occidente, ma per nascosto cammino nuovamente volge il suo occhio, come al solito, a Oriente. Tutte le cose ripercorrono il cielo che è loro proprio, ed è lieta ciascuna di poter ritornare al proprio stato. Nessuno persiste in un ordine consolidato se non ha congiunto tra di loro principio e fine, e non si è stabilizzata in circolo chiuso. Cioè, se tu mi devii dalla vita e tu cerchi di piegare le pulsioni e l'anima delle persone, cerchi di piegare la loro felicità perché tu vuoi appropriarti di quella felicità, come ritrai la mano, l'uomo riprende il proprio cammino. Ebbene, questo è esattamente ciò che è successo dalla Rivoluzione francese, dall'Illuminismo, dal Rinascimento italiano fino ad oggi. In pratica è stato una sforza dell'uomo di tagliare le mani al cristianesimo, al suo assolutismo, alla sua brama di sottomettere e di distruggere gli uomini. È stata questa volontà di liberarsi dall'orrore cristiano che tocca l'anima e il corpo, e attraverso il corpo tocca l'anima, e attraverso l'anima distrugge il corpo. Ed è esattamente ciò che ci racconta ciò che ci racconta Epicuro nei suoi morali, ingrata verso i beni goduti, è la parola che dice: guarda la fine d'una lunga vita. Io ho goduto dei beni, ma non sono ingrato. La mia vita è stata quello che doveva essere. Ho combattuto, ho agito, ho costruito me stesso. Dimentico del bene di ieri, già oggi è vecchio. Non intorpidire il bene presente col desiderio di quello che ti manca, ma considera che anche questo lo hai desiderato. Considera che la libertà che tu hai desiderato, la libertà del tuo corpo e della tua anima, è stata un bene che ti ha spronato per tutta la vita, che ti ha portato ad affrontare le contraddizioni della tua esistenza. E questo ci racconta Epicuro. E invece il cristianesimo sottomette i corpi, e attraverso i corpi sottomette le pulsioni degli individui. Non è la morte che ci rende prigionieri, ma il fatto di non aver vissuto, il fatto di essere morti giorno dopo giorno, essere stati trasformati in schiavi, essere stati imposti l'obbedienza, la sottomissione, la dipendenza. Un padrone non è meno feroce perché ti mette in catene o perché ti comanda da militare, ma è perché è feroce, tu rinunci alla tua coscienza, alla tua consapevolezza, alla tua volontà. Se vuoi essere un militare, fai il militare, e fallo convinto, fallo perché tu lo vuoi, non perché sei schiavo e dover essere militare. Se tu devi fare l'operaio o servire un padrone, fallo perché quella è la tua scelta, non perché qualcuno ti ha obbligato, qualcuno ti ha costretto. Certo, le scelte della vita ti impongono cose che magari non vorresti, ma anche in quelle cose che non vorresti c'è il frammento di libertà, c'è la libertà non solo del tuo corpo e della tua anima, ma c'è la libertà delle tue scelte, quelle che vanno a costruire il tuo futuro. Ed essere consapevoli a volte che siamo costretti a fare delle cose che non vorremmo fare è già una scelta di libertà, perché è quella scelta che, come ci dice Boezio, quando la mano viene ritirata, il virgulto, una volta piegato da mano robusta, china la cima verso la terra. E così noi ci sottomettiamo alle condizioni della nostra vita. Ma come quelle condizioni cambiano? Ma se si ritrae la mano che lo tiene piegato, subito riprendiamo il nostro cammino e riprendiamo il possesso della nostra libertà. E quando lo facciamo, cerchiamo anche di proteggerla, questa libertà, da altre condizioni e da altri condizionamenti. Dunque, come si costruisce la schiavitù dell'uomo? La schiavitù fisica la si costruisce attraverso la costrizione, attraverso le catene, attraverso le imposizioni. Ma la schiavitù psichica, quella che una madre lascia al suo bambino finché il bambino è ancora in pancia, la si costruisce con delle feroci catene emotive che vengono messe all'anima delle persone, costringendo le persone a piegare se stesse a delle condizioni imposte. E allora le persone distruggono le proprie emozioni, distruggono il proprio piacere di affrontare la vita, distruggono se stesse, e nel distruggere se stesse traggono un solo altro piacere, quello di distruggere gli altri. Perché il cristiano non è in grado di vedere il piacere del sapere, il piacere della conoscenza, il piacere della ribellione, il piacere della determinazione di se stesso, non è in grado di vedere la manifestazione degli dèi. Per cui noi una sola cosa dobbiamo fare nella nostra vita: essere sempre consapevoli di noi stessi, di quello che noi facciamo. Perché la felicità, anche se è un ideale a cui noi tendiamo e che noi vorremmo, è comunque possibile averne un assaggio soltanto nel momento stesso in cui diciamo al mondo: io esisto, io sono, io determino le cose. E la felicità e libertà sono compagne dell'esistenza umana. Non c'è felicità se non c'è libertà. Ci può essere parvenza, ci può essere piacere anche nella sottomissione, anche nell'essere piaciuti al padrone, no? Di far piacere al padrone per le cose che gli si servono. ma non è la nostra felicità, è la felicità del servo, la felicità dello schiavo, colui che trova conferma nella sua schiavitù. Non è il piacere della conoscenza, non è il piacere di spaziare negli infiniti spazi della vita. E la vita di cosa ha bisogno? Di schiavi sottomessi o di persone che determinano loro stessi? Quando è che una società è una società felice? Una società felice è colei, è quella società che ha al suo interno tutte persone capaci di determinare se stesse. E le persone capaci di determinare se stesse sono le persone che costruiscono la libertà della società nella quale noi viviamo. Questo era il discorso sulla libertà. Quando Platone, scrivendo l'Apologia a Socrate, imputò le pulsioni, i desideri di Socrate al demone dentro, probabilmente non sapeva nemmeno cosa stava facendo. Stava distruggendo l'idea antica del daimon, del dio che cresce dentro gli uomini, degli uomini che affrontano la loro vita in maniera consapevole, e la stava uccidendo per sottometterla a un'idea di dipendenza che l'uomo avrebbe perso. Così, per Platone, l'uomo perde il controllo del suo corpo. Sono demoni, sono altri, sono l'anima immortale che si impossessa del corpo, che è un involucro che può essere posseduto, comprato, venduto, massacrato, torturato, bruciato vivo per liberare l'anima. Ma se noi invece siamo consapevoli che le nostre pulsioni, le nostre emozioni, la nostra anima è espressione del nostro corpo, è soltanto un corpo che vive in maniera consapevole, un corpo che può soddisfare le pulsioni emotive, le pulsioni di vita, i piaceri della propria esistenza, può dare un'emozione ancora più grande, un'espansione delle proprie tensioni, un'espansione delle proprie pulsioni, allora possiamo capire quanto danno abbia fatto Platone con le sue elucubrazioni. Ebbene, riprenderci la propria libertà significa riprendersi la libertà dal Dio dei cristiani, significa spezzare quei legamenti con cui il Dio dei cristiani e il pazzo di Nazareth ingabbiano l'essere umano e le sue tensioni verso il futuro. Dunque, libertà e felicità vanno di pari passo. Non ci può essere felicità quando si è schiavi, non ci può essere libertà se non c'è la felicità. Ebbene, le cose vanno di pari passo e dobbiamo ricordarcelo e sottolinearlo. Questo era ciò che volevo dirvi a proposito di libertà e di felicità, perché il processo della storia ci ha portato oggi come oggi su una china abbastanza pericolosa. Da un lato abbiamo i cristiani che tentano di riprendere il controllo del corpo attraverso l'annientamento della libertà degli uomini, e specialmente l'annientamento della libertà delle donne di disporre del proprio corpo e di disporre del proprio futuro. Dall'altra parte abbiamo dei politici pronti a vendere i corpi delle persone, a vendere le persone della società civile ai cristiani pur di avere un pugno di voti. Siamo in una situazione estremamente fragile, dove la nostra Costituzione comincia ad essere in pericolo proprio per l'attività di eversione che i cristiani mettono in atto. Siamo felici, cerchiamo di raggiungere la nostra felicità, di sciogliere i legamenti e di sciogliere le costrizioni che la morale cristiana ci impone. Facciamo come la Francia, tagliamo la testa al Dio dei cristiani, perché soltanto tagliando la testa al Dio dei cristiani potremmo continuare a costruire la nostra libertà. E ci saranno necessarie molte generazioni, ma non esiste un passaggio più breve, non esistono scorciatoie se non quelle di riaffermare noi stessi, la responsabilità di noi stessi in ogni istante della nostra vita. Perché se è vero che se veniamo rinchiusi entro una prigione, noi anelliamo la libertà, come l'uccello di Boezio, bene, quelle catene si chiudono su di noi, ci ingabbiano, ci fermano, e la nostra libertà e le nostre emozioni vengono via via sempre più offese. E se qualcuno pensa che quelle catene, pensa che quelle sbarre siano sbarre ovvie, normali, naturali, non riuscirà mai a tagliarle, e chiamerà violento chi taglierà quelle sbarre e costruirà spazi di libertà per le persone. Cerchiamo di non farci mettere nelle gabbie morali dei cristiani, cerchiamo di non consentire ai cristiani di far passare come normale e naturale l'attività di distruzione della proprietà del corpo da parte delle persone. Spezziamo ogni condizionamento morale che viene imposto con la violenza e al di fuori e al di là delle leggi e della Costituzione della Repubblica. Impediamo che le persone siano possedute e soprattutto difendiamo i bambini. Difendiamo il loro diritto ad essere dei soggetti di diritto costituzionale. Impediamo ai cristiani di costringerli in ginocchio a pregare come ossessi davanti a un Dio criminale ed assassino. Riprendiamo in mano quelli che sono i principi della nostra Costituzione, perché se noi dimentichiamo questo, dimentichiamo anche di costruire il nostro futuro, e chi dimentica di costruire il proprio futuro ha dimenticato di alimentare la libertà nella società civile. Queste erano le cose che volevo dirvi in questa trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Parlare della libertà dell'uomo, la libertà del corpo, la libertà delle pulsioni, la libertà dell'anima, la libertà delle emozioni, e impedire che una morale coercitiva, criminale ed assassina possa impossessarsi sull'uomo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao a tutti, da oggi 13 novembre, questa è la seconda trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao!